E siamo alla ennesima lettura di Ars. L'autore che abbiamo considerato, da cui trarremo le nostre considerazioni della lettura, è Pavel Florensky, un autore russo, nato in Caucaso nel 1882 e morto a Leningrado nel 1937. Era un sacerdote, un mistico, un matematico, un chimico, un personaggio complesso che scrive quest'opera che viene considerata, virgolette cito, un capolavoro della filosofia russa. E il titolo di questo lavoro è La colonna e il fondamento della verità. Quello che è importante in questo autore, al di là del fatto che sia importante per l'attenzione che pone al superamento di sé e alla tendenza al bene bello vero, al di là di questo c'è anche una cosa molto bella che vedrete, che è il linguaggio. Il linguaggio che per noi è quasi nostro contemporaneo o nostro contemporaneo. E voglio dire, è molto essenziale, centrato e soprattutto, per fortuna, nudo da tanti filosofemi che sappiamo tutti quanto siano inquietanti e soprattutto delle vere e proprie trappole. Lui scrive così, Pavel Florensky scrive così, la monade come unità indivisibile e prima dell'universo, la monade di cui parlo, questa unità indivisibile e primeva, non è un'essenza metafisica fornita di definizione logica, ma è un'esperienza viva, un dato religioso definibile a posteriori e non a priori, con l'umiltà dell'accettazione e non con la superbia della costruzione. È vero che devo servirmi della terminologia metafisica, ma questi termini hanno, nel mio discorso, un significato convenzionale, piuttosto simbolico che strettamente tecnico. Hanno quasi il significato di colori che devono descrivere l'esperienza interiore. Nelle condizioni spirituali, prosegue, di cui parlo, nulla perde la propria individualità, tutto è percepito come qualcosa di interiore, di connesso organicamente al resto, di collegato attraverso il libero eroismo del sacrificio di sé, qualcosa di intimamente uno, intimamente integro, in una parola come un essere multi-uno. Tutto è unisostanziale e tutto è pluriipostatico. Lo fonde insieme non una unità semplicemente data, spontanea di fatto, ma una unità realizzata da un atto eterno. Pensiamo allo Zen. Un equilibrio mobile di ipostasi simile all'equilibrio variabile dell'energia nello scambio costante di energia fra i corpi radioattivi. È un moto immobile, una quiete mobile. L'amore eternamente svuota ciascuna entità da se stessa e eternamente la glorifica. Fa uscire la monade e la riafferma in sé e per sé. L'amore eternamente toglie per eternamente dare. L'unità dell'amore è ciò che estrae ciascuna monade dallo stato di pura potenzialità, cioè di sonno spirituale, quindi la monade è l'amore che la risveglia, di vuoto, la toglie dal vuoto spirituale e da opaca caoticità e che perciò conferisce l'amore alla monade realtà, attualità, vita, risveglio. E naturalmente parliamo di tutto ciò che è riconducibile all'uno, che potremmo dire che è tutto. Comunque diciamo, ciò che viene individuato attraverso l'amore si apre come un fiore alla possibilità di conoscenza. Si supera perciò il sonno spirituale, il vuoto, la opaca caoticità, quello che è il tamas, il pesantore. Esiste perciò una realtà nuova, fresca, viva e un risveglio. L'io puramente soggettivo, isolato e cieco della monade, il tu di un'altra monade, per il tu di un'altra monade, si svuota e per mezzo del tu diventa puramente oggettivo, cioè giustificato. In parole povere, di nuovo l'amore coglie l'occasione di altro per aprire le porte alla conoscenza e all'equilibrio di sé. Quando si dice che nella persona ogni cosa è al suo posto, quando si dice che in lei tutto è in ordine, significa che in lei tutto avviene secondo la legge di Dio, che essa è un microcosmo, il quale nel macrocosmo occupa il posto destinatole ab eterno, il suo posto, che non abbandona la via per lei predisposta, la quale la conduce nel modo più veloce al regno dei cieli. Come la bellezza delle creature sta proprio nel rimanere nell'ordine, così anche la sua bontà e la sua verità. Bene, bello, vero. Invece, la deviazione dall'ordine è bruttezza, male, menzogna. Tutto è bello, è buono, è vero, quando è secondo l'ordine. Noi potremmo dire secondo natura, potremmo dire secondo il Dharma, buddisticamente. Tutto è bello, è buono, è vero, quando è secondo l'ordine, tutto è brutto, male e falso, quando è arbitrario, autonomo, autocefalo, di propria testa. Il peccato è esattamente un'azione a modo suo, e Satana è proprio lui, la modo suo, a modo mio. Il peccato consiste nel non voler uscire dalla condizione di autoidentità, dell'identità io uguale io. L'affermazione di se stesso che non si mette in rapporto con l'altro, cioè con Dio e con tutto il creato, col Dharma, l'esistenza e l'insistenza del non uscire da se stessi è il peccato radicale, ossia la radice di tutti i peccati, la prigione interna, insomma, giunto. Tutti i peccati particolari sono semplicemente varianti, manifestazioni della cocciutaggine, del senso di sé. In altre parole, il peccato è quella forza in difesa della propria autosufficienza che rende la persona idolo di se stessa, che spiega l'io con l'io e non con Dio, che forma l'io sull'io e non su Dio. Il peccato è quella tendenza radicale dell'io per la quale l'io si conferma nel suo isolamento e fa di sé l'unico punto di appoggio della realtà. Il peccato è ciò che esclude dall'io tutta la realtà, perché vedere la realtà significa esattamente uscire da sé e trasportare il proprio io nel non io, nell'altro, in ciò che contempliamo. Significa, cioè, amare. Quindi il peccato è la parete divisoria che l'io innalza tra se stesso e la realtà, e la corteccia in cui avvolge il cuore. Il peccato è l'opaco, l'oscuro, la nebbia, la tenebra. E qui il detto, le tenebre hanno accecato i suoi occhi, prima lettera di Giovanni. E la grande quantità di passi della scrittura dove tenebra è sinonimo di peccato. Il peccato è lo stato puro, cioè la Gehenna, e la tenebra, l'oscurità, il buio. Perché la luce fa appassire la realtà, mentre la tenebra è la disunione. Quindi la luce che cosa fa? Manifesta la realtà, la toglie dal suo stato per manifestarla, per renderla palese. Mentre la tenebra è la disunione, la dispersione della realtà, l'impossibilità di aprire l'uno all'altro, l'invisibilità dell'uno per l'altro. Lo stesso termine Ade allude a questa lacerazione infernale della realtà, alla particolarizzazione della realtà, al solipsismo, perché là ciascuno dice solus ipse sum, aggiungo una nota. Quel passaggio della luce vuol dire che la luce sulla realtà matura la realtà e fa uscire il seme della realtà. Ecco un'altra pagina molto bella, molto interessante. Occhio, bellissima. La conoscenza della contraddizione e l'amore alla contraddizione sono, insieme alla osservazione, alla scepsi, ciò che di più alto ci ha dato l'antichità. Non dobbiamo, non osiamo lenire la contraddizione con l'unzione di filosofemi. Che la contraddizione resti profonda, così come è. Se il mondo conoscibile è spaccato, neanche noi possiamo eliminare le sue crepe e non dobbiamo nemmeno nasconderle. Se la ragione conoscitiva è frazionata, se non è monolitica, se contraddice se stessa, non dobbiamo fingere che non lo sia. Lo sforzo impotente del raziocinio umano di armonizzare le contraddizioni, lo stanco tentativo di nascondersi, sono atteggiamenti ai quali ora è bene contrapporre la coraggiosa ammissione della contraddittorietà, il superamento della logica giunta. I misteri della religione non sono segreti che non è lecito svelare, ma sono parole d'ordine convenute di congiurati. Non lo sono, chiedo perdono, ma invece esperienze, ecco la chiave, perciò i misteri della religione non sono segreti che non è lecito svelare, non sono parole d'ordine convenute di congiurati, ma invece esperienze inesprimibili, indicibili, indescrivibili, che non possono rivestirsi di parole se non nella contraddizione del sì e del no. Sono tutti misteri superiori alla ragione. Ecco perché è fattosi inno liturgico, l'entusiasmo dell'anima assume inevitabilmente la veste di un gioco di concetti. Tutti i testi liturgici, in particolare i canoni, sono tumultuosamente fitti di queste contrapposizioni antinomiche, di affermazioni antinomiche spinte all'acme. La contraddizione è sempre un mistero dell'anima, un mistero di preghiera e di amore. Quanto più ci si avvicina a Dio, tanto di più chiare sono le contraddizioni. Nella Gerusalemme celeste le contraddizioni non esistono, mentre qua giù sono in tutte le cose, e non le si può eliminare con riforme di strutture sociali e nemmeno con la deduzione filosofica. Qualcosa di grande, lungamente desiderato, tuttavia assolutamente inaspettato, una grande gioia inattesa, improvvisamente appare, abbraccia tutto l'essere terreno, lo scuote, arrotola il cielo come pergamena, lava la terra, infonde nuove energie, tutto rinnova, tutto transustanzia, mostra le cose più semplici e ordinarie nello splendore accecante di una luminosa bellezza. E allora non ci saranno contraddizioni, non ci sarà nemmeno il raziocinio che ne è tormentato. Adesso, quanto più chiara risplende la verità della luce mostrata dal Cristo e riflessa nei giusti, della luce la cui contraddizione di questo secolo è vinta dall'amore e dalla gloria, tanto di più evidenti appaiono le crepe del mondo, le crepe di tutte le cose. Ma io voglio parlare, diceva Pavel Florianski, delle crepe che si spalancano durante la contemplazione intellettuale. Noi di necessità spezzettiamo ogni cosa che vogliamo analizzare e distinguiamo l'analizzato in aspetti incompatibili. Considerando la stessa cosa da lati diversi, cioè agendo su diversi lati dell'attività spirituale, possiamo pervenire ad antinomie, a tesi incompatibili nel nostro raziocinio. Solo nei momenti di grazia, di illuminazione, queste contraddizioni mentali sono eliminate, non in maniera razionale, bensì transrazionale. E non è il superamento che supera, non è un non pensiero che va contro il pensiero, ma è il superamento dell'entità, dell'essenza del pensiero. Vuniente. L'antinomicità non dice affatto o questo o quello non è vero. L'antinomicità non dice nemmeno né questo né quello è vero. Dice soltanto e questo e quello è vero, ma ciascuno a modo suo, mentre l'armonia e l'unità sono superiori alla ragione. L'antinomicità proviene dal frazionamento dell'essere stesso. E il raziocinio fa parte dell'essere. Dunque, superare il raziocinio grazie all'antinomicità, grazie alle antinomie, grazie alla distruzione della logica, detto in soldoni, che è poi quello di cui abbiamo parlato mille volte nel Satori, no? nell'azione di la cratofania di Eliade, la ierofania, la rottura di livello, insomma, no? La vita, scrive Pavel Florensky, la vita è infinitamente più ricca delle definizioni razionali e perciò nessuna formula può contenere tutta la pienezza della vita. Quindi nessuna formula può sostituire la vita stessa nella sua creatività, nella sua capacità di produrre il nuovo ad ogni momento e in ogni luogo. Di conseguenza, le definizioni razionali troveranno sempre e in ogni luogo delle obiezioni. Le obiezioni contro la formula sono appunto formule, controgiudizi che partono da aspetti della vita complementari, contraddittori e perfino contraddittori alla formula contestata. Una formula intellettuale può essere superiore agli attacchi della vita solo se accoglie in sé tutta la vita, con tutte le sue varietà e le contraddizioni presenti e future. Una formula intellettuale può essere verità solo se, per così dire, prevede tutte le obiezioni e tutte le risposte. Ma per prevedere tutte le obiezioni bisogna assumerle non già nella loro concretezza, ma coglierne il limite. Ne deriva che la verità è un giudizio che racchiude in sé anche il limite di tutto ciò che lo poteva cassare. In altre parole, la verità è un giudizio autocontraddittorio. L'assolutezza, occhio, è un giudizio autocontraddittorio. L'assolutezza della verità viene spesso dal lato formale nel fatto che la verità anticipatamente sottintende e accenna e accetta la propria negazione e risponde ai dubbi sulla propria veridicità, accogliendo il dubbio in se stessa, addirittura nel suo limite. La verità è tale proprio perché non teme contestazioni e non le teme perché essa stessa dice contro di sé più di quello che potrebbe dire qualunque negazione e combina questa autonegazione con l'affermazione. La verità è contraddizione per il raziocinio, contraddizione che diventa evidente appena la verità riceve una formula verbale. Ciascuna delle proposizioni contraddittorie è contenuta nel giudizio della verità e perciò la presenta in modo dimostrabile, con il medesimo grado di persuasività, cioè come necessità. Tesi e antitesi costruiscono insieme l'espressione della verità. In altre parole, la verità è antinomica e non può non essere tale. Del resto, non deve nemmeno essere diversa, perché si può affermare in anticipo che la conoscenza della verità esige una vita spirituale, una trascendenza. E quindi è un atto eroico, e l'atto eroico del raziocinio è la fede, cioè l'autonegazione. L'atto di autonegazione del raziocinio, precisamente, è un'espressione dell'antinomia. Ecco, questa pagina è bellissima, dice così, dice: ho rinunciato a me stesso, perciò ho infranto la legge inferiore dell'identità e il semplice io ha cessato di esistere. È nato un io rafforzato, ma in senso nuovo. L'io che esigeva la dimostrazione ha incominciato a cogliere vagamente questa dimostrazione, ha incominciato a sentire che questa dimostrazione ci sarà. C'è una certa ripresa, come dopo una malattia, ci sono i primi annunci ristoratori, come il fruscio lontano dell'eternità stessa. Come camminando nella nebbia dell'alba, ho intravisto i vaghi contorni della verità. Non so perché, ma desidero comparire nello stato in cui mi trovo. Sono un corpo che è sciolto in molle cera, nelle cui vene scorre il latte, perché talvolta succede proprio così. Dopo una lunga preghiera con frequenti prostrazioni. Il paragone sembra ridicolo, ma non ne trovo di migliori. A questo si aggiunga, in un certo modo, il mio amore per gli uomini, e nell'amore ho trovato lo stadio iniziale dell'intuizione, così a lungo vagheggiata. La conoscenza sostanziale, intesa come atto del soggetto conoscente, e la verità essenziale intesa come oggetto reale conoscibile, quindi la conoscenza sostanziale e la verità essenziale, sono la stessa cosa. E sono ambedue reali, anche se si distinguono nel raziocinio astratto. La conoscenza essenziale della verità, cioè la partecipazione alla verità stessa, significa perciò entrare nelle viscere dell'unitrinità divina e non semplicemente attingere idealmente la sua forma esteriore. Perciò la vera conoscenza è conoscenza della verità ed è possibile solo attraverso la transustanziazione dell'uomo, l'uomo che supera la sua sostanza, la sua divinizzazione, l'acquisto dell'amore quale sostanza divina. Chi non è con Dio non conosce Dio. La conoscenza effettiva della verità è pensabile nell'amore e soltanto nell'amore. E viceversa, la conoscenza della verità si manifesta attraverso l'amore. Chi è con l'amore non può non amare. Qui è impossibile dire che cosa sia la causa e che cosa sia l'effetto, perché l'una e l'altra sono soltanto aspetti di un'unica realtà. L'ingresso di Dio in me come oggetto, soggetto filosofante, e di me in Dio come verità oggettiva. Questa è una realtà. Quindi, la conoscenza effettiva della verità è pensabile solo nell'amore, soltanto nell'amore. La conoscenza della verità si manifesta attraverso l'amore. Chi è con l'amore non può non amare. Qui è impossibile dire che cosa sia la causa e quale sia l'effetto, perché l'una e l'altra sono soltanto aspetti di una unica realtà. L'ingresso di Dio in me come soggetto filosofante e di me in Dio come verità oggettiva. Ciò che per il soggetto della conoscenza è verità, per l'oggetto della conoscenza è amore, mentre per chi contempla la conoscenza e bellezza. Occhio. Ciò che per il soggetto della conoscenza è verità, per l'oggetto della conoscenza è amore, mentre per chi contempla la conoscenza, l'oggetto da parte del soggetto, è bellezza. Ed ecco la verità, bene e bellezza. Ritornano bene, bello e vero. Questa triade metafisica è un unico principio, è una unica vita spirituale esaminata sotto tanti punti di vista. La vita spirituale, in quanto procede dall'io e ha nell'io il fulcro e la verità, ha percepita come azione immediata dell'altro e il bene, contemplata oggettivamente dal terzo come irradiazione all'esterno e bellezza. La verità manifestata è amore, l'amore realizzato è bellezza. Il mio stesso amore è azione di Dio in me e mia in Dio. Questa coattività è il principio della mia partecipazione alla vita e all'essere divini, cioè all'amore sostanziale, perché la verità assoluta di Dio si dischiude appunto in un unico luogo, nell'amore. La persona è una pagina molto, molto importante. La persona può e deve correggere se stessa, ma soltanto secondo se medesima, secondo l'ideale di se stessa e non secondo una norma esterna, magari la più perfetta. Ricordiamoci che conosci te stesso, hai a che fare con te stesso. E poi continua. Alla persona può servire di esempio solo lei stessa, perché altrimenti sarebbe possibile dedurre meccanicamente dell'altro ed estraneo alla vita della persona e prescrivere delle norme. L'unicità di ciascuna persona e la sua assoluta insostituibilità esigono che la persona stessa sia di esempio a se stessa, ma per giungere a tanto bisogna aver già raggiunto lo stadio ideale. Per diventare santi bisogna essere santi, bisogna innalzarsi tirandosi su per i cappelli. Ora, tutto questo è possibile in Cristo, che nella propria carne ha mostrato a ognuno l'idea divina di se stesso. È possibile solo attraverso l'esperienza, la comunione personale, la contemplazione incessante del volto di Cristo, la ricerca del proprio io autentico e della propria umanità nel figlio dell'uomo. In fin dei conti, l'uomo, cercando lo spirito internamente, si tramuta, lentamente si tramuta. E questo poi è il senso di questa frase. Perirà, o meglio è destinato costantemente a perire nel mondo eterno dell'incendio, il lavoro. Il risultato dell'attività interiore svolta dal senso di sé umano durante la vita perirà. Perirà tutto il contenuto della coscienza, in quanto non provenga dalla fede, dalla speranza, dalla carità. Si salverà, virgolette, l'uomo stesso, la nuda coscienza di Dio, la nuda coscienza di Dio, senza l'autocoscienza, perché quest'ultima, senza contenuto concreto, senza coscienza della propria attività autonoma, è soltanto pura possibilità. È enorme questa frase, la rileggo. Perirà, o meglio è destinato costantemente a perire nel momento eterno dell'incendio, perirà il lavoro, il risultato dell'attività interiore svolta dal senso di sé umano durante la vita. Perirà tutto questo, perirà tutto il contenuto della coscienza in quanto non provenga dalla fede. Ciò che proverrà dalla fede non perisce. Ciò che è coscienza in sé, anche la fosse la più spirituale, perirà. Se non nascono da fede, speranza, carità. Si salverà, virgolette, l'uomo stesso, l'uomo interno a noi, l'Adamo Kadmon, l'uomo primigenio che abbiamo, la nuda coscienza di Dio senza l'autocoscienza, coscienza pura, no? Quella che è appamata nel buddismo, la coscienza pura, l'attenzione. Perché questa autocoscienza, senza contenuto concreto, senza conoscenza delle proprie autorità, della propria autonomia, è soltanto una pura possibilità. Hai creato delle cause, periranno necessariamente, perché devono sparire nelle cose. È logico. Sono stronate, muoiono. La rinuncia a se stessi è l'unica cosa che ti avvicini alla somiglianza con Dio. Ma la rinuncia in genere e la rinuncia alla ragione, in specie, per il raziocinio, è una sciocchezza, una insensatezza. A non può essere non A. È impossibile anche in dubbio. L'amore fa, e viceversa dell'io, un non io, perché il vero amore sta nella rinuncia al raziocinio. Lo scopo delle fatiche ascetiche, perciò, è di percepire tutto il creato nella sua vittoriosa bellezza originaria. Lo Spirito Santo rivela se stesso nella capacità di vedere la bellezza della creatura. Scorgerla sempre e dappertutto significherebbe risorgere all'immortalità prima della comune risurrezione, fruire in anticipo della rivelazione ultima, quella del Paraclito. Rileggo. Lo scopo delle fatiche ascetiche è perciò di percepire tutto il creato nella sua vittoriosa bellezza originaria. Lo Spirito Santo rivela se stesso nella capacità di vedere la bellezza della creatura. Spirito Santo è bellezza. Scorgere sempre e dappertutto, scorgerla, sarebbe questa bellezza, risorgere all'immortalità prima della comune resurrezione. Significa la bellezza fluire in anticipo della rivelazione ultima, quella del Paraclito. Ecco, questo è, diciamo, il dettato di questo libro importantissimo, che è La colonna e il fondamento di verità. È un testo che naturalmente vuole molta attenzione, vuole molta riflessione, vuole fare 1000 passi avanti e 1010 passi indietro. Ma nelle letture di Ars ci sta, perché serve a farci capire ancora una volta quanto la nostra logica ordinaria sia non fallace, va benissimo, semplicemente non deve andare dove non deve stare. E detto questo, la cosa si chiude poi qui. Grazie, state bene, un saluto.